Capitolo 8. Il piccolo elfo e il sacerdote. Il governatore Bellingham, che indossava una veste assai comoda e una morbida berretta, di quelle che i signori anziani usavano di preferenza tra le pareti domestiche, camminava davanti agli ospiti e appariva intento a illustrare le bellezze della sua proprietà, dilungandosi sulle migliorie che intendeva arrecarvi. L'ampia circonferenza d'una ricca gorgiera sotto la barba grigia, secondo la moda antiquata del regno di Re Giacomo, creava una somiglianza tutt'altro che vaga tra la sua testa e quella di Giovan Battista sul vassoio. L'impressione suscitata dall'aspetto di lui, così rigido e severo, e intirizzito dal gelo di un'età più che autunnale, risultava scarsamente in accordo con gli strumenti del piacere mondano di cui egli aveva palesemente fatto del suo meglio onde attorniarsi. Ma è un errore credere che i nostri gravi antenati, per quanto avvezzi a dichiarare e a stimare l'umana esistenza come un semplice stato di prova e di lotta, e schietamente pronti a sacrificare i beni e la vita in pro del dovere, considerassero come un dettame della coscienza il ripudio di quei mezzi di agiatezza o persino di lusso che trovavano comodamente alla loro portata. Quel credo non fu mai predicato, ad esempio, dal venerendo pastore a nome John Wilson, la cui barba candida come neve appariva dietro la spalla del governatore Bellingham. Mentre il suo proprietario suggeriva che era tuttavia possibile a peri e a peschi d'assuefarsi al clima della Nuova Inghilterra e all'uva porporina d'allignare sul muro soleggiato del giardino. Il vecchio sacerdote, nutrito al florido petto della chiesa inglese, manifestava un gusto ormai radicato e legittimo per ogni cosa buona e confortevole. E severo come si dimostrava sul pulpito o nel pubblico biasimo di falli simili a quello commesso da Esther, s'era procacciato con la cordiale benevolenza della vita privata un affetto più caloroso di quanto venisse concesso a uno qualsiasi dei suoi confratelli. Dietro al governatore e al signor Wilson procedevano altri due ospiti. Uno era il reverendo Arthur Dimmesdale, che il lettore ricorderà forse in quanto figurò brevemente e a malincuore nella scena dell'onta di Esther. E l'altro, impegnato in intima conversazione con lui, era il vecchio Roger Chillingworth, individuo di gran competenza nell'arte medica, stabilitosi da 2 o 3 anni nella città. Si sapeva che quel dotto era il medico e insieme l'amico del giovane sacerdote, la cui salute aveva gravemente sofferto negli ultimi tempi a causa dell'incondizionata abnegazione di cui aveva dato prova nelle fatiche e nei doveri dell'attività pastorale. Il governatore, precedendo i visitatori, salì un paio di gradini e, aperti i battenti del finestrone che dava nel vestibolo, si trovò a faccia a faccia con la piccola Perla. L'ombra della tenda cadeva su Esther, celandola parzialmente. «Che è mai ciò?» disse il governatore Bellingham, guardando stupito la figuretta scarlatta che aveva davanti. «Davvero non ho mai visto nulla di simile dai giorni della mia vanità, sotto il regno di Re Giacomo, quando stimavo un alto privilegio d'essere ammesso a una mascherata di corte. Ce n'erano a sciami di queste minuscole apparizioni in tempo di festa e si chiamavano la prole del mastro di Baldorie. Ma come entrò un ospite di tal fatta in casa mia?» «Giusto», gridò il buon signor Wilson. «Che uccelletto di penne scarlatte sarà mai questo? Mi pare d'aver visto di coteste figure quando il sole splendeva attraverso una finestra riccamente dipinta e disegnava sul pavimento le immagini cremisi e d'oro. Ma ciò succedeva nella madrepatria. Di su, creaturina, chi sei? E qual estro colse tua madre di conciarti in maniera così stramba? Sei figlia di cristiani, eh? E il catechismo lo conosci? Ovvero, sei uno di quegli elfi o fate birichine che credevamo d'esserci lasciati alle spalle, con altre reliquie papalesche, nella gaia vecchia Inghilterra. «Son figlia della mamma», rispose la visione scarlatta, «e il mio nome è Perla». «Perla? Rubino piuttosto, o corallo, o rosa rossa perlomeno, a giudicare dal colore», rispose il vecchio sacerdote allungando il braccio nel vano tentativo di darle un buffetto sulla gota. «Ma dov'è questa tua mamma?» «Ah, intendo», soggiunse, e rivolto al governatore Bellingham bisbigliò. «Questa è per l'appunto la bambina di cui abbiamo discusso tra noi, e mira l'infelice sua madre, Esther». «Dici davvero?» gridò il governatore. «Avremmo dovuto capirlo che la madre d'una simile bimba doveva essere per forza una donna scarlatta e degno simbolo di quella di Babilonia. Ma capita al momento opportuno e noi esamineremo la faccenda senza indugio». Il governatore Bellingham entrò nel vestibolo seguito dai tre ospiti. «Esther», disse, figgendo lo sguardo naturalmente severo nella portatrice della lettera scarlatta. «In questi ultimi tempi ci sono state di gran discussioni nei tuoi confronti, ed è stato vagliato a fondo il problema se noi altri, con il nostro prestigio e autorità, operiamo realmente secondo coscienza, affidando un'anima immortale, come quella di cotesta bambina, alla guida di chi incespicò e cadde in mezzo alle insidie del mondo. Parla tu, che di questa bimba sei madre. Non credi che gioverebbe alla salute temporale ed eterna della tua piccina toglierla alla tua custodia, vestirla con sobrietà, disciplinarla con rigore e istruirla nelle verità del cielo e della terra? Che puoi far tu per lei al riguardo?» «Posso insegnare alla mia piccola Perla ciò che ho imparato da questo», rispose Esther posando il dito sul segno vermiglio. «Donna, è il tuo marchio d'infamia», ribatté l'austero magistrato. «Proprio per via della macchia di cui quella lettera è l'indice vorremmo affidare tua figlia ad altre mani». «E tuttavia», asserì la madre tranquillamente, seppure impallidendo, «questo marchio m'ha insegnato, mi insegna di giorno in giorno, mi insegna anche in questo momento, certe lezioni mediante le quali sarà dato a mia figlia di farsi migliore e più saggia, anche se a me non possono giovare». «Si giudichi con cautela», disse Bellingham, «e si badi a quanto stiamo per stabilire. Vi prego, buon messer Wilson, esaminate questa Perla, visto che tale è il suo nome, e appurate se le venne somministrato il cibo cristiano adatto a una bimba della sua età». Il vecchio sacerdote sedette su una poltrona e fe l'atto di attirarsi Perla tra i ginocchi, ma la fanciullina, cui ogni manifestazione di familiarità era inconsueta quando non provenisse da sua madre, se ne fuggì dal finestrone aperto e si tenne sul primo scalino simile a un selvaggio uccello tropicale dalle piume smaglianti, pronto a spiccare il volo nel libero spazio. Il signor Wilson, sbalordito non poco da quella manifestazione violenta, da che aveva tutto il fare di un nonno e di solito era il beniamino dei piccoli, tentò comunque di iniziare l'esame. «Perla», incominciò con voce assai solenne, «tu devi curare bene la tua istruzione, sì da potere, a tempo debito, fregiarti il petto d'una perla di grande valore. Sai dirmi, figliuola mia, chi ti creò?» Ora, Perla sapeva perfettamente chi l'aveva creata, perché Esther, nata in una famiglia devota, subito dopo il discorso con la bimba riguardo al suo padre celeste, aveva cominciato a impartirle quelle massime di cui lo spirito umano, qualunque sia il suo grado di immaturità, si imbeve con così fervido interesse. Perla, quindi, tant'erano vaste le cognizioni dei suoi tre anni, avrebbe potuto sostenere onorevolmente un esame sul sillabario della Nuova Inghilterra o sulla prima colonna dei catechismi di Westminster, benché fosse ignara del rituale esteriore delle due celebri opere. Ma quella perversità che più o meno distingue tutti i fanciulli e di cui la piccola Perla possedeva una decupla porzione, proprio allora nel momento più inopportuno, si impadronì di lei e le suggellò le labbra, ovvero l'indusse a parlare a sproposito. Alla fine, dopo essersi messa il dito in bocca e avere più volte ricusato con malgarbo di rispondere alle domande del buon signor Wilson, annunciò che lei non era stata affatto creata, bensì l'aveva colta sua madre dal cespuglio di rose selvatiche che vegetava presso la porta della prigione. Questa stramberia gliel'aveva suggerita probabilmente la vicinanza delle rose rosse del governatore, poiché Perla si trovava al di là del finestrone. Come pure il ricordo del rosaio del carcere, davanti al quale era passata durante il tragitto poc'anzi. Il vecchio Roger Chillingworth, con la faccia atteggiata a un sorriso, sussurrò qualcosa all'orecchio del giovane pastore. Esther guardò l'uomo di scienza e persino allora, col proprio fato sospeso sulla bilancia, trasalì a notare qual cambiamento avessero subito le sue fattezze. Quanto fossero più repugnanti, come il suo colorito scuro paresse divenuto più fosco e la persona più deforme dai giorni in cui le era stato così familiare. Per un attimo ne incontrò lo sguardo, ma fu costretta immediatamente a riportare tutta la sua attenzione sulla scena che si andava svolgendo. «È spaventoso!» gridò il governatore, riprendendosi a poco dallo sbalordimento in cui l'aveva piombato la risposta di Perla. «Ecco una bambina di 3 anni che non sa neppure dire chi la creò. Senza dubbio è parimenti all'oscuro sull'anima sua, sull'attuale depravazione e sul futuro destino di essa. Pare a me, signori, che non ci occorra indagare ulteriormente». Esther acchiappò Perla e se la trasse a forza tra le braccia, affrontando il vecchio magistrato puritano con espressione quasi feroce. Isolata e ripudiata dal mondo e con quell'unico tesoro per serbar vivo il suo cuore, si sentiva in possesso di diritti inoppugnabili contro il mondo e pronta a difenderli fino alla morte. «Dio mi diede la figlia», gridò. «Me la diede in compenso di tutte le altre cose che voi mi toglieste. È la mia gioia, ma non meno la mia tortura. Perla mi tien viva quaggiù, e Perla mi punisce anche. Non lo vedete che è la lettera scarlatta e tuttavia capace d'essere amata, di modo che la sua potenza di punire il mio peccato diventa 1.000.000 di volte maggiore. Voi non la prenderete, prima morrò». «Mia povera donna», disse il vecchio sacerdote senza malanimo, «la bambina sarà bene assistita, molto meglio di quanto tu lo possa». «Dio l'affidò alla mia custodia», ripeté Esther alzando la voce sin quasi a un urlo, «non la cederò a nessuno». E qui, per subitaneo impulso, apostrofò il signor Dimmesdale, il giovane pastore sul quale fino a quel punto sembrava non avesse rivolto gli occhi neppure una volta. «Parla tu per me», gridò. «Tu fosti il mio pastore e avesti cura dell'anima mia e mi conosci meglio di quanto possano farlo questi uomini. Non voglio perdere la bambina. Parla per me. Tu sai, perché possiedi una comprensione che costoro non hanno. Tu sai che cosa c'è nel mio cuore e quali sono i diritti di una mamma e come più forti quando quella mamma non ha che sua figlia e la lettera scarlatta. Provvedi tu, non voglio perdere la bambina. Provvedi tu». A quell'apostrofe strana e violenta, che indicava come il suo stato avesse spinto Esther poco men che a follia, il giovane sacerdote si fece subito avanti, pallido, con la mano sul cuore. Secondo la sua abitudine, ogni volta che veniva perturbata la sua fibra particolarmente nervosa. Appariva stavolta più affranto ed emaciato di quando lo descrivemmo nella scena della pubblica infamia di Esther. E sia per la salute in declino, sia per un'altra ragione qualsiasi, i suoi grand'occhi neri manifestavano una sconfinata sofferenza nella loro profondità sconvolta e melanconica. «C'è del vero in quanto essa dice», cominciò il pastore con una voce dolce, tremula, ma potente, tanto che ne riecheggiò il vestibolo e la cava armatura vibrò all'unisono. C'è del vero in quanto Esther dice e nel sentimento che l'ispira. Iddio le diede la bimba e le diede pure una conoscenza istintiva della natura e dei requisiti di lei, entrambi così peculiari che nessun altro mortale può possederla. E poi, non esiste forse un carattere di spaventosa santità nel rapporto tra questa madre e questa figlia? «Eh? Come può esser ciò, buon messer Dimmesdale?» interruppe il governatore. «Chiaritemi il punto, ve ne prego». «Deve essere così», riprese il sacerdote, «giacché qualora pensassimo altrimenti, non diremmo forse che il Padre Celeste, il creatore di tutta la carne, ha riconosciuto con leggerezza un'azione peccaminosa e tenuto in non cale la differenza tra l'empia lussuria e il santo amore. Questa figlia della colpa paterna e dell'onta materna provenne dalla mano di Dio per operare in molti modi sul cuore di lei, che difende con tanto ardore e con tanta amarezza il diritto di conservarla. Essa fu destinata a una benedizione, l'unica benedizione della sua vita. Fu destinata, senza dubbio, come ci ha detto la stessa madre, anche a castigo. Una tortura da provare in più d'un momento impensato, una trafitta, un bruciore, uno strazio ognora ricorrente nel mezzo d'una torbida gioia. Ella non ha forse espresso quest'idea nell'abbigliamento della povera bimba, il quale ci ricorda con tanta efficacia il rosso simbolo che le arroventa il seno? «Ben detto anche stavolta», gridò il buon signor Wilson. «Temevo che l'idea migliore di questa donna fosse stata quella di fare una saltimbanca di sua figlia». «Oh no, no davvero», continuò il signor Dimmesdale. «Ella riconosce, credete a me, il solenne miracolo operato da Dio nell'esistenza della bambina. Possa anche sentire, e questa a parer mio è verità lampante, come un dono così generoso fu inteso, sopra ogni altra cosa, a mantener viva l'anima della madre e a preservare quest'ultima dai più neri abissi di colpa ove altrimenti Satana potrebbe aver cercato di precipitarla. Dunque è bene, per questa povera peccatrice, che sia affidata alle sue cure una tenera essenza immortale, un essere capace d'eterno gaudio e dolore, per venire addestrato da lei alla rettitudine, per rammentarle ogni istante la sua caduta. Ma tuttavia, per insegnarle, quasi mediante il sacro pegno del Creatore, che se ella menerà al cielo la figlia vi menerà lei alla sua volta». In questo la madre peccatrice è assai più fortunata del padre peccatore. Per il bene di Esther, dunque, e non meno per il bene della povera bimba, lasciamole nello stato in cui la provvidenza giudicò di disporle. «Parlate con uno strano zelo, amico mio», disse il vecchio Roger Chillingworth sorridendogli. «E c'è un significato di gran peso in quanto ha detto il mio giovane confratello», soggiunse il reverendo Wilson. «Che ve ne pare, illustre messer Bellingham? Non ha ben perorato la causa della povera donna?» «Sicuro», rispose il magistrato, «ed ha addotto argomenti tali che lasceremo le cose così come stanno, almeno fin quando la donna non provocherà altro scandalo. Deve tuttavia provvedere a sottoporre la bambina a tempestivo e sicuro esame nel catechismo, sotto la tua autorità o quella di messer Dimmesdale. Inoltre, quando sarà il momento, i sorveglianti dovranno badare a che frequenti la scuola e la chiesa». Il giovane sacerdote, pronunciate le ultime parole, s'era appartato a breve distanza dal gruppo e si teneva col volto parzialmente nascosto nelle ampie pieghe della tenda alla finestra, mentre l'ombra della persona, mandata dal sole sull'impiantito, tremolava ancora per la veemenza della sua perorazione. Perla, minuscolo elfo selvaggio e capriccioso, volò furtivamente a lui e, stretta una sua mano tra le proprie, vi posò sopra la gota. in una carezza così tenera e insieme discreta che la madre, cui non era sfuggita, si chiese: «È proprio la mia perla?» Eppure sapeva che il cuore della bambina era capace d'amore, sebbene si rivelasse per lo più con la violenza, e forse solo un paio di volte in vita sua l'avesse mansuefatto una gentilezza come quella. Il pastore, da che nulla è più dolce se si eccettua il bramato favore della donna, di quei segni di predilezione infantile concessi spontaneamente da un istinto spirituale e che dunque paiono implicare in noi qualcosa che è veramente degno d'affetto. Il pastore si guardò intorno, posò la mano sul capo della bimba, esitò un istante e indi la baciò sulla fronte. L'insolito umor patetico della piccola perla non durò oltre. Ella rise e si diede a sgambettare all'impazzata per il vestibolo, così leggermente che il vecchio signor Wilson avanzò il dubbio che non sfiorasse il pavimento neppure con la punta dei piedi. «La bricconcella sa di stregoneria», disse al signor Dimmesdale. «Non ha bisogno di un manico di scopa per volare». «Strana bambina», osservò il vecchio Roger Chillingworth. «La porzione materna in lei la si scopre facilmente. Che ne dite, signori? Eccederebbe la competenza d'un filosofo analizzare la natura di quella piccina e dalla composizione e dallo stampo di essa tentare d'azzeccare il nome del padre? Sarebbe addirittura peccaminoso seguire la guida della filosofia profana in una simile questione», disse il signor Wilson. «Meglio farla oggetto di digiuni e preghiere, e meglio ancora, forse, lasciare il mistero così come si trova, quando non sia la provvidenza a svelarlo di sua volontà. In tal modo, ogni buon cristiano ha il diritto di dimostrare la benevolenza d'un padre alla povera pargoletta abbandonata». Conclusa la faccenda in maniera così soddisfacente, Esther se ne andò insieme a Perla. Mentre scendevano gli scalini davanti al portone, così afferma taluno, s'aprì l'invetriata ad una stanza da letto e si spenzolò nella luce del sole la faccia di Madama Hibbins, la bisbetica sorella del governatore Billingham, colei che pochi anni dopo sarebbe stata giustiziata come strega. «Psst! Psst!» disse ella, mentre il suo sembiante del malaugurio pareva gettare un'ombra sulla gioconda novità della casa. «Vuoi venire con noi questa notte? Ci sarà un'allegra brigata nella foresta e ho quasi promesso all'uomo nero che la vezzosa Esther sarà della partita». «Abbi la compiacenza di fargli le mie scuse», rispose Esther con un sorriso di trionfo. «Debbo restare a casa e vegliare sulla mia piccola perla. Se me l'avessero tolta sarei venuta teco di buon grado nella foresta e avrei anche vergato la mia firma nel libro dell'uomo nero, niente meno che col mio proprio sangue». «Ti avremo con noi fra non molto», asserì la versiera accigliandosi mentre ritirava il capo. Ma questo, se riteniamo che il colloquio fra Madama Hibbins ed Esther fosse autentico e non una semplice parabola, era già un risultato del ragionamento tenuto dal giovane pastore contro la scissione del vincolo tra una madre caduta e il frutto della sua fragilità. Così tosto la bimba l'aveva salvata dalla trappola di Satana.